al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti ad Al di là della notizia. Segnate il numero verde 800 208-802 e gli sms al 335 12 43 317. La mail, lo sapete, facilissima, 105@vatiradio.va. Grazie a chi sta gestendo la parte tecnica questo pomeriggio: Roberto Venturini, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio. E oggi parliamo di giustizia. Pensate se voi di mattina, alle 5 di mattina, in qualche modo veniste svegliati dalla Guardia di Finanza o dalla Polizia o dai Carabinieri, qualcuno arriva in casa vostra, comincia a perquisire, vi arresta, con accuse che sono per voi fantomatiche, non vi dà spiegazioni, vi porta in caserma, le questioni di rito le conosciamo. Arrivati in caserma, la stampa già sa tutto, la stampa è informata, vi ha praticamente messo in prima pagina, e questo capita soprattutto nelle periferie, non solo nelle grandi città, e ad un certo punto si entra in un meccanismo davvero perverso dal quale è difficile uscire. Un ex assessore che è stato accusato di accuse che lì per lì potevano anche convincere, ma che poi sono state ovviamente smontate una dopo l'altra e non si è arrivati neanche ad un grado di giudizio, e non è stato neanche rinviato a giudizio questa persona. Una persona che ha avuto problemi dal punto di vista familiare, poi ce li faremo raccontare, e ha perso due lavori perché dall'università dove insegnava ha dovuto dimettersi, e anche da altri consigli di amministrazione. Una vita completamente stravolta in soli due anni. La stampa, che ha messo in prima pagina questa persona accusandola di tutto e di più, ha pagato? No. E da qui, da questa storia, che è emblematica, una storia che naturalmente non è la sola in Italia, parte questa riflessione che voglio fare con voi, cari amici radioascoltatori. Bisogna riformare questo sistema giudiziario? Bisogna in qualche modo mettere mano a questa giustizia, che è stata anche sanzionata dalla Corte di Giustizia di Strasburgo, che ha detto: beh, l'Italia è una macchina di ingiustizia, soprattutto dal punto di vista della lentezza. Beh, io direi di sì, ma voglio farlo dire anche a chi ha vissuto questa esperienza emblematica, e che si chiama, ve lo dico subito, il nostro ospite, Giovanni Paolo Bernini. Salve Bernini, benvenuto.
Dottore, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Senta Bernini, lei era assessore dove? Ricordiamo dove lei ha operato fino a poco tempo fa, fino al 2011, prima di entrare in questo tritacarne che è stato sia giudiziario che mediatico.
Sì, io ero assessore alle politiche scolastiche, alle politiche per i disabili. Nel comune di Parma fui eletto nel 1994, eravamo all'opposizione, e dal 1998 per tre legislature abbiamo governato la città di Parma.
E naturalmente tutto bene fino ad una mattina. Sono arrivati nella sua abitazione a che ora, assessore? Ex assessore ormai, insomma, va bene.
Devo dirle che tutto bene in realtà già da tempo. Nell'ultima legislatura c'erano stati dei fatti che avevano dato dei segnali sicuramente preoccupanti. Sicuramente c'erano stati innanzitutto degli arresti circa sei mesi prima di alcuni dirigenti comune, alcuni nostri collaboratori, su vicende diverse, su anche che riguardavano anche aziende municipalizzate. Si sentiva nell'aria qualcosa, un cambiamento radicale anche nel comportamento dei mass media nei confronti della giunta. C'erano anche molte proteste organizzate, la stazione spesso diventava un luogo di arrivo da parte di molte numerose persone che provenienti da altre città venivano poi a protestare, urlare in piazza Garibaldi sotto il municipio. Insomma, ci sentivamo abbastanza accerchiati, c'era stato una sorta di accerchiamento mediatico organizzato da una certa parte politica. Probabilmente il fatto che Parma era l'unica città dell'Emilia-Romagna governata da tre legislature da un governo amministrativo sicuramente non di sinistra, Questo probabilmente era un fatto che stonava per alcuni o comunque dava fastidio.
E questo era il clima, Bernini. Però io vorrei andare alla sua storia personale, perché la sua storia personale è emblematica di una giustizia che non funziona. Perché lei è stato preso alle 5 di mattina, è stato perquisito a quell'ora, la sua casa è stata messa a soqquadro. Com'è andata? Ci racconti questa cosa, perché per noi è importante questo fatto personale, che poi naturalmente è un fatto che si inserisce all'interno di una giustizia che poi sentiremo anche da un altro ospite che abbiamo intervistato poco fa, va riformata profondamente. Prego.
Guardi, dottore, una premessa brevissima e poi vado subito al fatto. Innanzitutto la premessa è questa: io, nonostante tutto, nonostante quello che ho subito, nonostante quello che è accaduto, nonostante le conseguenze che lei può immaginare, credo ancora nella giustizia. Ho iniziato a fare politica con un magistrato, so che questa cosa la pagherò fino in fondo, ma credo ancora in un briciolo di giustizia, e anche in questo paese ci sono magistrati che il proprio dovere lo fanno, e quindi le dico che era giusto indagare, evidentemente però qui è stato fatto qualcos'altro. Guardi, già dalla lettura alle 5:30 delle motivazioni dell'arresto sembrava a me e a mia moglie qualcosa di assolutamente infondato, qualcosa di assolutamente fuori luogo. Le motivazioni erano sostanzialmente quattro. Ho ricevuto un iPad da un imprenditore, l'imprenditore è stato arrestato, avrei modificato la destinazione d'uso di un'area dove sorge un centro commerciale. Dopo 15 giorni il Tribunale del Riesame di Bologna ha stabilito che l'imprenditore andava scarcerato immediatamente, che il fatto non sussisteva, e cioè non c'era stato nessun illecito né da parte dell'amministrazione comunale né da parte del sottoscritto, tant'è vero che addirittura la Guardia di Finanza mi ha dovuto restituire il maledetto o benedetto iPad, che fu effettivamente un dono, un prestito, chiamatelo come volete, da parte di una persona che era un imprenditore, ma era un amico da circa 20 anni, quindi non ci fu nessun illecito, ma l'imprenditore, pure lui, fu arrestato. Non abbiamo ascoltato nessuna scusa, nessun motivo di ammissione di responsabilità. La seconda motivazione era che avrei chiesto soldi a un imprenditore e poiché non me li dava avrei minacciato di chiamare la moglie. Peccato che questo non solo non era un imprenditore, fu interrogato successivamente al mio arresto, era un amico d'infanzia che aveva bisogno di soldi, era in difficoltà finanziarie, e nel 2007, piangendo, venne a casa mia chiedendomi una mano, un prestito. Io glielo feci quel prestito, però mi raccomandai a questo mio amico di restituirmeli, perché non mi potevo permettere di regalare soldi a nessuno. Dopo 4 anni credo di aver avuto il diritto di chiederli indietro. Di tutto questo si tratta, di nient'altro. Anche questa accusa è caduta nel nulla, nessuna scusa, nessun pentimento da parte di nessuno. Terza accusa, pensi, avrei tentato di togliere 90 multe a mio suocero, il quale, con permesso regolarmente rilasciato dal comune, aveva avuto, poiché passava sotto i varchi elettronici appena installati, aveva ricevuto 90 multe in 2 mesi, poiché per 2 volte al giorno andava dentro il centro storico presso il Don Gnocchi, dove era ricoverata sua moglie. Non solo si è poi verificato che non è stato il comune a toglierle sulle mie presunte pressioni. Pensate che gli inquirenti hanno parlato addirittura di uso privatistico della cosa pubblica. Non solo non gliel'ha tolte io, non gliel'ha tolte il comune le multe, gliel'hanno tolte 2 giudici di pace dietro un regolare ricorso. Parliamo di questo.
Ecco, dottor Bernini, tutto questo viene in un quadro, lei ha accennato prima, un quadro naturalmente di indagini, di fatti illeciti che sicuramente ci sono stati. Lei viene preso, arrestato, messo prima in carcere, poi agli arresti domiciliari, e tutto questo si ripercuote anche sul suo lavoro e sulla sua famiglia. Cosa accade nel lavoro e nella famiglia, Bernini?
Guardi, la famiglia è una famiglia molto forte, a partire da mia moglie e dai miei figli che sono minorenni. Certo che non c'è stata nessuna tutela nei confronti dei figli minorenni. Le bacheche dei giornali e tutto quanto, certo, me lo potevo aspettare, quando si fa vita politica ci si può aspettare anche questo. Le dico soltanto che credo che questo paese meriti una giustizia giusta, una giustizia saggia, una giustizia che indaghi, certamente, perché secondo me era sufficiente un avviso di garanzia e l'assessore Bernini si sarebbe anche dimesso. Io non ho mai rilasciato interviste, non ho mai sparato sui giudici, non ho mai detto niente in tutti questi 2 anni. Mi sono licenziato io personalmente dall'Università di Parma prima ancora di farmelo chiedere. Ho perso il consiglio di amministrazione in cui il ministro Brunetta mi aveva indicato come esperto del settore della pubblica amministrazione. Ho perso la presenza nell'Osservatorio Nazionale sui Disabili, anche questo dove un ministro importante come il ministro Sacconi aveva intuito che forse ero la persona giusta, visto che Parma era la prima città in Italia per combattere le barriere architettoniche ed era un simbolo di come le città dovrebbero essere a misura di tutti. Ecco, io non voglio, vede, sono stato abituato da mio padre a caricarmi le mie responsabilità sulle spalle e non piangere sulle mie disgrazie. Certo è che pensi doversi difendere addirittura da giornali e giornalisti che hanno addirittura scambiato un video in cui c'era uno scambio di tangenti e non ero io, non era nessun mio collaboratore, ma addirittura un'altra inchiesta, mi è stata persino attribuita quella immagine su giornali, su persino telegiornali. C'era un telegiornale, faccio anche il nome, TG La 7, che intitolò "Ecco il filmato che incastra i quattro". Peccato che quel filmato non sono io, non è nessuno dei miei collaboratori, è addirittura un'altra inchiesta. Questo è il grado di giustizia di questo paese.
Ecco, Bernini, lei da tutta questa vicenda come è uscito dal punto di vista psicologico e morale?
Guardi, sono abituato a tenermi le cose dentro, ho responsabilità di famiglia, ho responsabilità, devo lavorare, quindi subito mi sono messo a cercare un lavoro in un momento difficile, fortunatamente l'ho trovato, perlomeno riesco a far fronte alle mie responsabilità anche economiche e finanziarie rispetto alle spese, gli avvocati. Lei può immaginare che cosa significa affrontare una vicenda di questo tipo. A 2 anni di distanza non ho ancora neanche rinvio a giudizio, non so su che cosa mi dovrò difendere. Ecco, però le spese già ci sono state. Vivo dal lunedì al venerdì a Roma, dove lavoro, e torno a casa mia con la mia famiglia, la quale non ha voluto assolutamente spostarsi, perché la gente di Parma, la gran parte della gente di Parma, quella che mi conosce, sa chi sono, sa quello che ho fatto e non ha potuto credere a quello che c'era scritto.
Ecco,
certo,
Bernini, vorrei capire, anche con un altro ospite che abbiamo praticamente intervistato poco fa, come mai questi casi purtroppo sono all'ordine del giorno? Perché non solo c'è stato il fatto che l'hanno messa in carcere ingiustamente, ma c'è stato anche un altro problema, ed è la durata del processo, tra virgolette, delle indagini. In questo caso sono passati dal 2011 ormai 2 anni. Ecco come risponde a questa situazione, che non conosce ovviamente nel dettaglio, ma insomma il professor Luciano Eusebi, che è penalista, docente all'Università Cattolica e membro della Commissione Ristretta di Riforma Ministeriale della Giustizia, ecco come lui in qualche modo interpreta questo caso simbolo, che insomma è la punta di un iceberg, direi.
Al di là delle peculiarità del caso concreto, che qui non possiamo affrontare, c'è un problema delicatissimo che riguarda l'ampio uso del ricorso alla custodia cautelare nel nostro paese. Noi abbiamo una percentuale che è superiore o intorno al 40% della popolazione penitenziaria che è data da persone cosiddette in attesa di giudizio, che quindi potrebbero essere riconosciute innocenti. Ecco, noi abbiamo bisogno di ridurre fortemente, limitandolo ai casi in cui davvero ci siano gravi necessità, il ricorso alla custodia cautelare, cercando di utilizzare per fini di garanzia delle prove in sede processuale e per le altre ragioni per i quali la custodia cautelare è ammessa altri strumenti. Questo è un problema assolutamente centrale che si affianca a quello di fondo della necessità, anche nel momento in cui alla fine del processo vengono riconosciute responsabilità, di diversificare il sistema delle sanzioni che ancora in Italia sono concentrate pressoché esclusivamente sulla condanna a pena detentiva.
C'è anche tutto il capitolo delle intercettazioni, che poi vengono anche diffuse dai quotidiani locali, come in questo caso, o dai quotidiani nazionali. Ecco, sul problema intercettazioni, professore, c'è anche qui una riforma da fare.
Ma lei, nelle ultime sue parole, ha fatto riferimento alla necessità che si rispettino i vincoli già esistenti sulla riservatezza di alcuni atti processuali. È senz'altro una patologia del nostro paese che così facilmente atti di un procedimento penale possano essere diffusi. Detto questo, è fuori di dubbio che le intercettazioni in un numero significativo di casi sono state importanti dal punto di vista delle indagini, ma dobbiamo anche qui avere delle discipline molto chiare che si sposino a una grande attenzione, su questo vorrei incentrare per un momento l'interesse, una grande attenzione alla qualità della preparazione della magistratura, perché la qualità, diciamo, del magistrato è sempre il presidio di garanzia principale, qualsiasi siano poi le normative che vengano definite.
Senta, professore, come mai però di tutto questo nella riforma della giustizia complessiva non si parla?
Il problema della giustizia ha scontato in questi ultimi anni un approccio eccessivamente segnato da considerazioni di parte e quindi da considerazioni strumentali nei giudizi che si sono dati circa la giustizia. Dobbiamo superare assolutamente questa situazione, chiedere una giustizia migliore non è in alcun modo manifestare sfiducia nei confronti della magistratura, ma lavorare semmai insieme con la magistratura per strumenti che ad un tempo siano più efficienti e più umani. Da questo punto di vista si tratta anche di superare la censurabile situazione italiana in cui il tema della criminalità è stato ampiamente utilizzato per finalità di ricerca di consenso politico. Proprio nei prossimi giorni, venerdì, ci sarà la prima riunione presso il Ministero di una commissione che si dovrà occupare della riforma del sistema sanzionatorio penale, di cui anche chi vi sta parlando farà parte, e dunque noi confidiamo che finalmente si apra nel nostro paese il tema di un diverso approccio alle modalità sanzionatorie penali, che dia spazio a una pena che non sia soltanto ritorsione, ma che sia soprattutto progetto, e dia spazio soprattutto a modalità di giustizia conciliativa e riparativa. Sono modalità assolutamente utili e proficue, e il non metterle all'ordine del giorno è solo nell'interesse di chi tutto sommato trova vantaggio da un sistema di questo genere, che macina in carcere soprattutto outsider sociali e non fa una buona prevenzione.
Ultima domanda su un ultimo capitolo spinoso che non si è mai voluto affrontare, secondo me, ed è la responsabilità dei giudici.
Il tema è estremamente delicato, perché noi dobbiamo garantire, proprio a tutela del cittadino, l'autonomia di giudizio della magistratura, che in qualche caso può andare contro, diciamo così, l'interesse del cittadino alla libertà personale, ma in tanti altri casi è garanzia rispetto magari a pressioni che possono essere presenti nel sociale di una tutela dei diritti di libertà e dei diritti di difesa. Certamente nel momento in cui fossero rilevate, al di là del dolo ovviamente, delle carenze evidenti di diligenza nella valutazione di elementi che non avrebbero dovuto portare a restrizioni della libertà o dei diritti, questo quantomeno sul piano disciplinare deve poter avere rilievo.
Ecco, Bernini, lei ha sentito il professore Eusebi, no? Ha detto ci sono dei punti che sicuramente vanno affrontati, e tra questo mette quello delle intercettazioni, perché le sue intercettazioni sono state non solo, da quello che me lei mi ha raccontato, ovviamente interpretate male, ma sono poi finite sui giornali, sono stati oggetto anche di dibattito pubblico da un certo punto di vista.
Come no, ma guardi, innanzitutto ringrazio, ho ascoltato molto volentieri le parole del professore, l'ho apprezzato molto nei toni e nella misura, però le pongo anche al professore una riflessione. Due fatti, brevissimamente. Il primo, alla notizia di chiusura delle indagini fui contattato, era un giovedì pomeriggio. Feci firmare a mia moglie la chiusura delle indagini e ciò significa che solo io o solo il mio legale o solo i miei legali potevano andare da quel momento a verificare se c'erano e quali erano le accuse mosse nei miei confronti. Ok? Il venerdì mattina, cioè il giorno dopo, un settimanale di Parma è uscito, settimanale, neanche quotidiano, a parte che non poteva accedere a quegli atti, ma addirittura un settimanale che, come potete immaginare, va in preparazione qualche giorno prima, esce il venerdì dopo, cioè il giorno dopo, con pubblicate tutte le cose che potevo leggere solo io e i miei legali. Questo è un fatto assolutamente grave, gravissimo, di come male funziona la giustizia. Io credo nella magistratura giudicante, ho un po' di dubbi sulla magistratura inquirente, devo dire francamente dalla mia esperienza, e vi dico di più, il mio arresto, che secondo me non era necessario, era utile soltanto un avviso di garanzia, era doveroso, ripeto, un avviso di garanzia, ci mancherebbe altro, era giusto indagare, ma sono stato sbattuto in una cella, secondo me, solo per altre motivazioni.
Chiudiamo con una riflessione un po' personale, mi permetto ancora, perché la sua storia, prego, è emblematica di altre situazioni che naturalmente potremo raccontare e stare qui tutta una vita, perché sono situazioni di mala giustizia. Però le vorrei chiedere questo, lei adesso come si è riorganizzato la sua vita professionale e anche familiare?
Ma guardi,
dopo tutta questa vicenda che l'ha sicuramente scossa, ha scosso anche la sua moglie e i suoi figli, ecco.
Beh, certamente, io ho un padre malato di cuore che comunque ha superato bene anche questa vicenda, siamo gente forte, mia moglie pure, lavora in un'azienda di Parma, non ha avuto nessun problema a continuare a vivere lì, e i miei figli a continuare ad andare nella stessa scuola, anzi la scuola è stata molto vicina ai miei figli, non posso dire nulla rispetto alla vicenda sociale. Dal punto di vista mio personale, beh, sa, ci sono momenti in cui insomma il morale va un po' più, però diciamo sono anch'io una persona piuttosto forte. Ripeto, in questo momento lavoro, devo lavorare per poter affrontare il mio futuro e il futuro della mia famiglia. Non è detto, però, che subirò qualsiasi cosa pur di chiudere questa vicenda. Cioè ho riflettuto molto a lungo in questi due anni, ho ritenuto fosse giusto rispettare il percorso della giustizia, ma quando si subiscono certe dichiarazioni gratuite, fuori luogo e assolutamente inconsistenti dal punto di vista delle prove, beh, c'è un po' di voglia anche di giustizia vera. Quello chiedo.
Va bene, grazie a Giovanni Paolo Bernini, in bocca al lupo per tutto. Questa è una storia ovviamente particolare, emblematica di un'Italia che sicuramente deve cambiare passo sulla giustizia, ma l'abbiamo sentito anche dal professore Luciano Eusebi, che venerdì si riuniranno proprio dal punto di vista penale, metteranno insieme proprio un cambiamento. Grazie al mio ospite Giovanni Paolo Bernini e naturalmente anche al professor Luciano Eusebi che ci ha concesso questa intervista. Va bene, grazie a tutte e due.
Grazie a voi.
Federico Piana termina qui, vi ricordo ovviamente il numero verde 800-208-802, poi gli sms come al solito alla 335 12 43 317.